Buongiorno e benvenuti alla conferenza A2A 9 Months 2023 Results. Il mio nome è Zach e sarò il vostro operatore per l'evento di oggi. Per la durata della chiamata, le vostre linee saranno in modalità ascolto, tuttavia avrete la possibilità di porre le vostre domande alla fine o durante la conferenza. Potrete registrare il vostro intervento in un momento selezionando asterisco 1 sulla tastiera del vostro apparecchio. Se avete bisogno di assistenza durante la chiamata, potrete selezionare asterisco 0 sulla tastiera del vostro telefono e sarete contattati da un operatore. Passo ora la parola al vostro ospite, Marco Porro, per cominciare la call di oggi. Grazie e buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla presentazione dei risultati dei 9 mesi. Come di consueto, i commenti e le Q&A saranno condotte da Renato Mazzoncini, nostro CEO, e da Luca Moroni, CFO. Lascio subito la parola a Renato.
Sì, allora, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui alla nostra conference call. Allora, avete già in mano i risultati, quindi è inutile che vi dica che sono evidentemente particolarmente soddisfatto e sono particolarmente soddisfatto perché ancora una volta in questo trimestre che sta, diciamo, accompagnando la chiusura dell'anno, evidentemente anche l'aggiornamento della guidance. Ci consente di avere una buona visibilità sul, diciamo, su come si chiuderà questo 2023 e la conferma del solido piano industriale che abbiamo lanciato nel 2021, il famoso piano decennale 2021-2023, che traguardava una crescita importante sulla quale oltretutto abbiamo avuto certamente anche un positivo effetto scenario che ben governato porta i risultati che vediamo oggi. Però mi piace sottolineare entrambi questi elementi perché la crescita strutturale che avevamo studiato e preventivato nel piano industriale, vi ricordate quella crescita dell'8% all'anno che, come dire, è stata messa giustamente sotto osservazione da parte di tutto il mondo degli analisti e degli investitori. Ormai, nonostante peraltro abbiamo attraversato fasi molto complesse in questi anni, si è confermata davvero molto, molto solida e sarà così anche ovviamente per i prossimi anni. In particolare, parlando di questo trimestre, abbiamo avuto evidentemente degli effetti positivi che sono arrivati diciamo, da una maggiore idraulicità rispetto, diciamo, evidentemente all'anno scorso che era stato, come sapete tutti, un anno tragico da questo punto di vista, in particolare il Q3, ma sta proseguendo, diciamo, anche oltre una buona idraulicità e contestualmente, diciamo, a efficaci strategie di copertura e di ottimizzazione del nostro portafoglio integrato di produzione che beneficia appunto di avere tutte le sorgenti a disposizione, ci consente davvero di avere, diciamo, su questo comparto dei risultati molto buoni. Nel frattempo è cresciuta la base retail in maniera importante perché abbiamo 450.000 clienti in più, voglio dire che porta la nostra base clienti a 3 milioni e mezzo di clienti e questo è importante a due punti di vista, è importante in assoluto ovviamente perché è una delle nostre attività importanti ed è importante perché il fatto che cresca parallelamente la nostra generazione, la nostra customer base, continua a consentirci di lavorare in un'ottica di hedging, appunto, tra in particolare la crescita dell'energia rinnovabile prodotta e la nostra customer base, con tante iniziative anche molto innovative che avete visto lanciate negli ultimi mesi. In parte, diciamo, questi effetti positivi sono stati controbilanciati da una minor produzione di cicli combinati a gas, che sono poi, come dire, frutto di una contrazione della domanda contendibile. E conseguentemente anche, diciamo, i servizi ancillari di MSD potrei dire che sono normalizzati perché oggettivamente non erano certo, diciamo, quelli del 2022 a livelli normali di una pianificazione, diciamo, stabile del nostro mercato elettrico. Quindi passando alla slide, numero 3, dove troviamo, diciamo, i principali risultati ottenuti nei primi 9 mesi del gruppo, anche relativamente agli indicatori ESG che sono per noi molto importanti. Vediamo che per quanto riguarda il tema delle emissioni siamo stabili su un valore di 362 grammi di CO2 per kilowattora prodotto. Ovviamente, come dire, in tempi normali questa potrebbe non essere una buona notizia. Sappiamo che abbiamo attraversato un anno in cui è stata mantenuta la massimizzazione del carbone, abbiamo, come dire, dato priorità ai riempimenti degli stoccaggi gas che oggi sono ai massimi storici, sono quelli che consentono di traguardare un inverno piuttosto stabile dal punto di vista di prezzi, e ovviamente ha un po' penalizzato, diciamo, la curva di decarbonizzazione sulla base del quale siamo comunque sempre fortemente impegnati. Infatti è cresciuta la nostra produzione rinnovabile, ovviamente trainata anche dalla maggiore idraulicità, ma non solo. Abbiamo un incremento molto importante, lo vedete, della nostra capacità sulle reti elettriche. Su questo stiamo costantemente investendo, e vedete che abbiamo 418 megavolt ampere di crescita rispetto all'anno precedente, che vuol dire quasi un 8-9% in più di potenza disponibile. Questa è quella che poi abilita l'elettrificazione finale dei consumi, il mondo delle auto elettriche, delle pompe di calore, insomma di tutto quello che è necessario per la decarbonizzazione. Sono calate le perdite d'acqua sulla rete, vedete che i livelli rispetto soprattutto alla media nazionale sono molto bassi, ma vogliamo ancora migliorare. È cresciuto dell'1% la percentuale di donne manager all'interno del gruppo, rimane una percentuale molto distante da quella degli uomini, però è fisiologico, l'importante è vedere un trend di miglioramento, e crescono gli ordini assegnati a fornitori, diciamo, valutati con indicatori ESG. Contemporaneamente vedete che stiamo continuando a lavorare sul tema della finanza sostenibile con 500 milioni di green bond ancora nel 2023, e con una serie di progetti, diciamo, che sono quelli che vedete nella slide a destra, per noi molto importanti. Per esempio l'impianto di Matarocco è il nostro primo impianto costruito da 2A eolico, si trova tanto in una zona particolarmente fortunata della Sicilia in termini di vento, diciamo sono 8 pale per 30 megawatt complessivi, molto performanti. Stiamo crescendo in Veneto, abbiamo chiuso l'acquisizione di 2 impianti autorizzati per 17 megawatt ciascuno, stiamo continuando con la crescita sul teleriscaldamento, che rimane uno degli elementi davvero chiave per la decarbonizzazione delle nostre città, con un accordo con Friel per incrementare, diciamo, la parte di calore rinnovabile. Considerate che nel nostro piano noi intendiamo ogni anno crescere di circa 100 megawatt termici di energia, e dobbiamo riuscire quindi a trovare queste fonti rinnovabili. E quindi tutta una serie di accordi, tra cui per esempio questo, ma altri che stiamo chiudendo per esempio con data center, ci consentono di avere cascami termici ed energia che consente di potenziare la rete di teleriscaldamento, contribuendo in maniera importante poi alla decarbonizzazione delle nostre città, in questo caso in particolare di Milano. E anche la crescita nelle infrastrutture di ricarica elettrica evidentemente sono molto importanti. Alla slide 4 vedete i numeri, ovviamente i ricavi, inutile che ve lo dica, sono scesi, è una buona notizia per noi, è una buona notizia soprattutto per i nostri cittadini e per le nostre imprese, recuperiamo un po' di competitività, diciamo, come paese se i prezzi di energia sono più bassi. Contemporaneamente l'EBITDA invece ordinario vedete che è cresciuto del 20%, e questo è un risultato, ripeto, in larghissima parte di tipo industriale, perché chiaramente già nel 2022 l'effetto scenario era comunque abbastanza sensibile, e quindi è come se anno per anno si monta la parte di piano industriale che abbiamo deliberato a un effetto scenario. Cresce in maniera molto importante, ancora più importante l'utile netto, che cresce del 26% l'ordinario, e vedete che c'è una, come dire, una gestione finanziaria estremamente rigorosa che ci porta sostanzialmente a un rapporto tra debito netto e debitda di 2,6, che è un valore, diciamo, oggi che consideriamo molto positivo. Quindi siamo contenti di questi numeri. Adesso do la parola a Luca Moroni per darvi qualche maggior dettaglio delle singole business unit.
Grazie Renato e buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Siamo a pagina 5 dove vedete riassunto l'andamento dell'EBITDA dei 9 mesi che appunto chiude a 1.347 e un ordinario a 1.354 con 7 milioni di non recurring item. Trascinata la crescita soprattutto dai due business di generazione e mercato, ma anche con un buon contributo da parte delle reti, delle smart infrastructure, un piccolo rallentamento, avevamo già avuto modo di commentarlo anche a giugno, sulla parte waste per effetto, lo vedremo tra poco, di alcune fermate, soprattutto degli impianti di trattamento, ma che prevediamo comunque di recuperare integralmente e di fare quello che ci eravamo ripromessi anche in termini di target di EBITDA per la fine dell'anno, quindi con un bel recupero nell'ultimo quarter perché tutte le fermate sono state risolte. E passiamo alla pagina 6 dove troviamo l'andamento della generazione che in parte Renato ha già sottolineato, cresciamo con un bel 20%, circa 90 milioni di incremento di EBITDA, trainati dal portafoglio industriale, dove evidentemente la produzione derivante dalle fonti rinnovabili ha più che compensato i minori volumi fatti sugli impianti termoelettrici e che sono anche figli di una minor domanda contendibile e dove hanno lavorato molto positivamente le coperture e la gestione comunque del portafoglio industriale dal punto di vista di energy management. Chiaramente la piovosità di quest'anno ha dato un contributo importante alle produzioni idroelettriche, qualche opportunità l'abbiamo avuto anche perché l'anno scorso eravamo andati un po' in questo quarter in overhedging per effetto della siccità, però diciamo l'andamento e la possibilità di sfruttare le differenti tecnologie che fanno parte del nostro portafoglio impianti nel mondo della generazione ci sta permettendo di estrarre tutto il valore che abbiamo sempre raccontato come leva competitiva importante del gruppo. Vediamo come nei grafici a destra abbiamo una normalizzazione dello scenario energetico e del PUN in particolare e una normalizzazione conseguente anche dei livelli dei servizi ancillari, cioè le MSD, su valori che sono più fisiologici come quelli appunto del 2019-2020. Abbiamo sempre raccontato che su quest'anno ci eravamo riposizionati su un livello medio in linea con gli anni precedenti alle situazioni di crisi. Alla pagina successiva, alla pagina 7, troviamo l'andamento del mercato che sicuramente è una delle due ottime notizie, delle ottime performance di questi 9 mesi e che vediamo anche in prospettiva come opportunità di crescita. Qui vediamo come sia il mercato elettrico, i volumi di vendita e margini elettrici e gas siano andati bene entrambi praticamente nella stessa misura. tenendo conto che se lo leggiamo questo fenomeno dal punto di vista della base clienti, abbiamo una conferma delle marginalità non solo in recupero ma anche migliorative rispetto all'andamento dell'anno precedente, cosa che abbiamo riscontrato anche sul portafoglio mass market. In più c'è l'effetto volume del portafoglio clienti, della base clienti che si è incrementata dei 400.000 clienti nuovi derivanti dalle gare vinte l'anno scorso sul mercato tutelato degli altri usi che erano la penultima parte della liberalizzazione, oltre che i margini che abbiamo sempre portato in dote per effetto delle gare sulla salvaguardia, anche se vinte alla fine dell'anno scorso. Tutto ciò ci ha permesso anche di fare quelle operazioni di retention della base clienti per effetto della situazione un po' particolare e anche forse specifica di alcuni contratti a prezzo fisso che all'inizio dell'anno hanno visto il repricing su prezzi particolarmente elevati e per i quali appunto abbiamo messo a disposizione un po' di investimento per difendere i nostri clienti. A pagina 8 l'ambiente, come dicevo, l'ambiente ha un andamento differente rispetto a quello dell'anno precedente, dove l'anno scorso avevamo sofferto molto sulla collection per effetto dei prezzi, in particolare dell'energia, dell'oil, che aveva inficiato i costi operativi delle nostre flotte sulla raccolta. Quest'anno, al contrario, stiamo riuscendo ad esprimere delle buone marginalità. Una piccola contrazione che, come dicevo, riusciremo a recuperare e anche a esprimere tutto il valore dei nuovi impianti di trattamento che hanno avuto qualche ritardo di partenza, in particolare una linea nuova nel VTE di Parona, per la costruzione della quale abbiamo dovuto fermare un'altra linea, quindi diciamo i ritardi si sono un po' accumulati per questo motivo, e la messa a regime dei due impianti Forsu di Lacchiarella e Cavaglià che erano dell'inizio dell'anno. Quindi 275 milioni di EBITDA con una buona prospettiva per la chiusura dell'anno. Smart Infrastructure molto bene su tutti i business regolati, dove beneficiamo ovviamente degli investimenti effettuati, in particolar modo sulla distribuzione elettrica, dove la RAB cresce del 15% in linea con gli obiettivi di sviluppo attraverso il piano degli investimenti corposo che è stato fatto dal gruppo. La RAB gas cresce del 6%, anche qui comunque gli investimenti più che altro di mantenimento in ottimo stato della nostra rete, e anche gli investimenti comunque sull'idrico, sul ciclo idrico rimangono in linea con i nostri target. Dove soffriamo leggermente il calore per effetto più che altro dei minori volumi dovuti alle temperature, soprattutto dell'inverno scorso. Vediamo alla pagina 10 come sono andati il nostro conto economico sotto l'EBITDA. Abbiamo dopo l'EBITDA di 1.354 ammortamenti per 580 milioni, 579. Si incrementano leggermente per effetto dei maggiori investimenti fatti nel periodo. Abbiamo un accantonamento ai fondi rischi di 93 milioni, qui diciamo con una specificità che va sottolineata: l'anno scorso avevamo infatti avuto un rilascio di provision dal fondo di gestione post operativa delle discariche, per effetto dell'attualizzazione delle stesse dovuta all'incremento dei tassi. Quest'anno non c'è più questo effetto, quindi c'è l'effetto dell'accantonamento, mentre sul fondo svalutazione crediti, se da una parte abbiamo avuto una riduzione dell'accantonamento per effetto dei minori prezzi dell'energia, abbiamo compensato questo con l'effetto volume quantità sui clienti nuovi della salvaguardia. Bene l'andamento della gestione finanziaria, oneri finanziari a 103 milioni, con una gestione proattiva anche della cassa che abbiamo disponibile, abbiamo fatto del prefunding, come è stato detto anche da Renato all'inizio, con l'emissione del green bond di inizio anno, riusciamo a investire questa cassa con qualche soddisfazione che ci permette anche di contenere il costo medio del debito, che è intorno al 2.5%.
Sì, sui CAPEX, come vedete abbiamo chiuso i nove mesi con circa 800 milioni, quindi il valore del 22. Vi ricordo, ma visto che seguite tutti a due da tempo, che l'ultimo quarter è un quarter in cui si chiudono una serie di SAL e quindi il risultato dei CAPEX non è lineare, quindi chiuderemo comunque con un valore molto importante anche quest'anno. Ovviamente la cosa che sottolineo è che 467 milioni, cioè il 60%, sono di sviluppo, quindi continua la politica di investimenti infrastrutturali, che sono quelli che poi stanno facendo da driver principale per la crescita dell'EBITDA del gruppo su tutti i comparti. I principali elementi su cui abbiamo investito sono la rete elettrica, che quest'anno arriva davvero a un livello di investimento molto importante, siamo circa tre volte gli investimenti del periodo medio 2010-2020, anche quelli gas, lo diceva Luca, in particolare il contratto di concessione con il Comune di Milano prevede un piano di investimenti che è stato definito e che stiamo seguendo. La crescita negli impianti eolici, abbiamo visto Matarocco, che è entrato appunto in esercizio quest'anno, ma anche impianti fotovoltaici l'inizio del lavoro del nuovo ciclo combinato a gas di Monfalcone, assistito da Capacity Market. Ovviamente anche su tutto il tema dell'ambiente, sia il lavoro di recupero di energia e di materia, quindi gli investimenti per esempio a Crotone nel nuovo termovalorizzatore di Tecnoa, piuttosto che la conclusione degli investimenti su Parona, insomma una serie di CAPEX per quest'anno importante, 75% di CAPEX coerenti con gli obiettivi SDG e il 65% che sono ammissibili, che sono allineati alla tassonomia europea.
Bene, anche l'andamento dei flussi di cassa, che vedono una gestione rigorosa del circolante, bene l'andamento di financial expenses e tasse. Teniamo conto che all'interno delle tasse abbiamo da una parte l'ottimizzazione delle stesse con un tax rate che si riduce dal 32% al 29%, ma qui abbiamo anche l'uscita straordinaria del contributo extra profitti dell'anno precedente per 120 milioni. Quindi se consideriamo questo come giustamente da considerare una partita straordinaria, l'ammontare di cash flow positivo sarebbe stato anche più elevato degli 856 milioni che troviamo qui come consuntivo. E 856 milioni che ci hanno permesso svolgere completamente tutto il nostro piano investimenti fino al 30 di settembre, lasciandoci anche qualche decina di milioni per autofinanziarci la distribuzione del dividendo, ma con questi ulteriori 120 milioni l'effetto sarebbe stato ancora più positivo.
Bene, quindi con questi risultati abbiamo, come avete già visto, aggiornato la guidance, quindi la nuova guidance per quanto riguarda la chiusura dell'anno la portiamo come EBITDA a 1,880-1,920, sempre usando, come dire, il nostro schema con la forchetta che ci consente di gestire un po' di flessibilità nel risultato finale e con un utile ordinario tra 5,50 e 5,70, direi che è un risultato davvero importante. E quindi, takeaway, non direi molto semplici, c'è un'ottima performance industriale, evidentemente, aspettative positive anche per il 2024 su generazione e mercato, che sono quelle che hanno consentito di rivedere rialzo la guidance. Stiamo continuando a investire molto sui temi di transizione ecologica, quindi, come dire, la nostra mappa e la nostra direzione è sempre quella. Ovviamente, come dire, navighiamo come tutti in un mare in tempesta e quindi, diciamo, adattiamo un po' il percorso a quello che succede intorno a noi, e in questo voglio dire una grande attenzione alla PFN e agli indicatori di tipo economico-finanziari che in qualche modo ci consentono di mantenere la sicurezza ancora una volta della rotta. Lascerei quindi lo spazio a questo punto alle domande.
Grazie mille. Vi ricordo, se volete fare una domanda, potete selezionare asterisco 1 sulla tastiera del vostro telefono. La prima domanda arriva dalla linea di Javier Suarez. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avevo un po' di domande sul nuovo guidance della società. Praticamente avete incrementato il guidance di una maniera decisa per il 2023. Cercando di rifare i numeri, penso che questa è una combinazione di risultati migliori di quello che si attendeva tanto nella generazione come nel supply. Quindi, puramente con focus nell'incremento del guidance, potete aiutare a quantificare dove è stato il positive deviation nel supply e quale è stato il positive deviation nel generation, per capire questo incremento del guidance che avete annunziato questa mattina. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è con rispetto al 2024. Mi sembra che l'amministratore delegato ha fatto un commento che questo vi permette di avere abbastanza visibilità anche per il 2024. Parlando in concreto nel business della generazione, se ci potete dare la ultima vostra indicazione della produzione idro che vi aspettate nel 2023 e nel 2024, il livello di forward selling anche della produzione modulabile e anche il livello di pricing che state chiudendo per il thermal generation, no? Mi chiedevo se ci potete dare un'indicazione del moving pieces in la generazione per l'anno 2024, per vedere se quel numero di 1,9 che avete annunciato dovrebbe, nella vostra opinione, muoversi ancora al rialzo nel 2024, rimanere là o tornare un po' indietro. La terza e ultima domanda è con rispetto al business supply, no? Il business supply anche mi piacerebbe avere un'indicazione vostra direzionale per il 2024. Ovviamente il 2023 è stato un anno di forte recupero. Quali sono le dinamiche fondamentali che vedete nel 2024 con rispetto al 2023 e se dobbiamo anche là vedete crescita nel 2024? Grazie mille.
Allora, direi partiamo allora dalla revisione della guidance. Vuoi dar tu, Luca, un dettaglio tra mercato e generazione?
Sì.
Sono abbastanza bilanciati,
Sì.
Xavier.
Allora, abbiamo avuto, come avete avuto modo di vedere, ha piovuto molto e quindi i nostri bacini si sono incrementati. Avevamo già avuto modo di commentare a giugno e poi tra giugno e settembre che il livello dei bacini stava migliorando ed era già superiore dei livelli del 2021. Ovviamente con le piogge poi che ci sono state verso la fine dell'estate, abbiamo ottenuto dei volumi tali da poter produrre e sfruttare al meglio il livello di acqua nei bacini. Questo ci ha permesso di produrre un po' di più in termini di volumi di idroelettrico soprattutto, e diciamo sfruttare al massimo questa opportunità, valore che ci ha dato un contributo intorno ai 50-70 milioni di euro. Sul mercato abbiamo una quarantina di milioni che sono arrivati dall'ottima performance che il mercato sta ottenendo in termini di marginalità, volumi aggiuntivi per effetto della base clienti, e che intravediamo comunque con un trend diciamo positivo, anche guardando un po' più in avanti, non solo sul 2023. Come sapete, le campagne commerciali gas iniziano verso l'estate, e ormai quella elettrica è un po' su tutto l'arco temporale dell'anno, e quindi ci hanno permesso di ottenere, di consolidare le marginalità che vi sto raccontando, oltre che appunto avere una buona prospettiva guardando anche all'anno prossimo. E quindi, come dicevo, 60-70 milioni dalla generazione, una quarantina vengono dal mondo mercato. Poi anche le smart infrastructure ci hanno dato qualche contributo in più, 10-15 milioni, e quindi questo sono...
Però i 100 milioni di nuova guidance vengono fondamentalmente appunto da quei due. No, invece sul tema del 2024, allora, per quanto riguarda l'idro, noi eravamo partiti con un anno che immaginavamo diciamo normale, pur venendo da una situazione di siccità importantissima del 2022, quindi avevamo finito il 2022 con i bacini sostanzialmente asciutti, che è la ragione per cui avevamo ipotizzato poi a budget, immaginando, come è normale nelle nostre previsioni, un 2023 con piovosità normale, di stare un po' sotto la nostra produzione storica, che supera anche i 4 tera, e di stare intorno ai 3,8. In realtà i primi tre mesi dell'anno la siccità è stata molto pesante, abbiamo poi diciamo riportato le nostre previsioni addirittura a 3,2, vi ricordate abbiamo fatto forse la prima call dell'anno dove ipotizzavamo di non riuscire a superare i 3,2 contro i 2,7 del 2022. In realtà poi la piovosità molto importante che c'è stata da maggio in avanti ci ha fatto aggiornare le nostre previsioni a 3,5, e a questo punto un 3,5, 3,6 massimo dovrebbe essere, diciamo, la fine del film per il 2023. Però con una differenza importantissima rispetto al 2022, che finiamo con tutti i bacini pieni, mentre il 2022 l'avevamo finito con 2,7 e in più con le gomme sgonfie. Quindi considerando a questo punto che partiamo con i bacini pieni e utilizzando però il metodo empirico che noi usiamo normalmente, cioè di fare la media dei 10 anni precedenti, considerando che il 2022 ha avuto 2,7, il 2023 ha avuto un 3,5, ci viene fuori una previsione per il 2024 che viaggia tra i 3,8 e 3,9, cioè comunque un po' sotto i 4. Dopodiché il potenziale è importante, siamo arrivati a turbinare in una giornata 30 megawattora, quindi voglio dire ci sono, cioè gli impianti hanno un forte potenziale, e quindi la variabilità generata dalla piovosità logicamente è molto importante, anche potenzialmente diciamo a rialzo. Comunque noi stiamo ipotizzando un 2024 con una produzione circa 10% superiore a quella del 2023. Per quanto riguarda il tema del supply, per quanto riguarda la tematica di pricing, il 2024 è in parte, adesso magari Luca vi dà dei dettagli, in parte ben coperto anche in questo caso, con ben coperto vuol dire con buoni prezzi, e quindi ci aspettiamo una performance della generazione per il 2024 ancora assolutamente importante. Anche sul supply, noi in realtà abbiamo fatto dei numeri veramente ottimi nel 2023, pur avendo investito non pochi soldi vuol dire molte decine di milioni di euro, per fare un'attività di retention della nostra clientela, che è incredibilmente dovuta sostanzialmente alla, diciamo, all'applicazione che è stata fatta, diciamo, dall'antitrust, della famosa norma sulla variazione unilaterale dei contratti. Cosa è successo in buona sostanza? Che ci siamo trovati un po' di clienti, non pochi, che hanno rinnovato a prezzo fisso, a prezzi altissimi. Ovviamente noi li abbiamo coperti, quindi voglio dire, ci troviamo con quel livello di acquisti in pancia, ma ovviamente è un cliente che è più facile che cerni, perché basta che si guarda un attimo intorno, parla con il vicino di casa e capisce che è disallineato. Allora, non potendo noi in quella fase, perché l'antitrust se no ci contestava una modifica unilaterale del contratto, non potendo proporgli un variabile o una rinegoziazione, stiamo aspettando che loro ci chiamino, e in effetti chiamano, e quindi abbiamo messo a disposizione un budget sostanzialmente per evitare, appunto, di perdere i clienti. Questo perché lo dico, Xavier? Perché di fatto l'ottimo risultato del 2023 sarebbe stato ancora superiore se non avessimo deciso di investire una parte del margine per mantenere una buona reputazione con la nostra base clienti e mantenere, diciamo, quindi questa forte base clienti. Oltretutto, come penso che sapete tutti, oggi nessuno dà più per dubbie le aste sulla tutela, che partiranno quindi l'11 di dicembre. C'è solo un dubbio se lo shift dei clienti avverrà il primo di aprile come previsto o, come probabilmente più realistico, durante l'estate. E quindi una ipotesi di un po' di riduzione di marginalità che potrebbe esserci è più che compensata dalla crescita della base clienti che ci aspettiamo, appunto, a Valle delle Aste. Quindi noi ipotizziamo per il 2024 una crescita della parte supply. In generale, comunque, un esercizio che continuiamo a fare in azienda è confrontare, diciamo, normalizzare questi risultati con il mondo di quando abbiamo deliberato il primo piano industriale. Ricorderai, il primo piano industriale era gennaio 21, quindi eravamo con uno scenario, un scenario prezzi che era quello della fine del 20, ovviamente molto diverso da quello di oggi, e per noi è molto importante, come dire, il rispetto di quel piano industriale, e quindi costantemente monitoriamo l'impatto della crescita industriale del piano rispetto a quello dello scenario. Il 2024, oggi ovviamente non abbiamo possibilità di darvi maggiori dettagli, però di fatto vediamo un effetto scenario che, governato, diciamo, con il nostro sistema, non è abbastanza flat rispetto al 2023, su cui si appoggia la crescita del nostro piano industriale, che era quella prevista, e basta che vi andate a pescare i piani industriali che abbiamo presentato e vedete quanto era prevista la crescita del 24 su 23.
Sì, chiudo solo dicendo che, appunto, le coperture predisposte anche per il 24, di nuovo siamo su dei livelli di prezzo molto simili di quelli del 23, e quindi superiori ai 150 euro, e con un livello di copertura che è già intorno al 60%, quindi diciamo, appunto, sempre a conferma di quello che diceva adesso Renato, che abbiamo uno scenario molto simile a quello di quest'anno, e quindi comunque ci aspettiamo di sfruttare al massimo tutte le opportunità anche sulla generazione, sulla parte mercato l'abbiamo detto, avremo la possibilità di estrarre il massimo del valore dai nuovi impianti che sono entrati in funzione nell'ambiente, quindi l'ambiente farà la sua parte di contributo, darà la sua parte di contributo alla crescita.
Il nuovo WACC.
E poi abbiamo sulla parte delle reti l'aggiornamento della regolazione con un UACC che ci aspettiamo tra gli 80 e 90 basis point di incremento, un po' di effetto positivo per il deflattore e qualche altra voce che comunque ci darà un contributo anche quello interessante anche per l'anno prossimo.
E quindi, come si posso fare un follow up, quello che mi ha sembrato di capire è che vedendo tutti questi moving pieces, il 2024 non sarebbe strano che fosse simile al 2023, pure con crescita. È quello che state dicendo o sto interpretando erroneamente?
Beh, la crescita, diciamo, se spacchi la crescita tra effetto scenario e effetto industriale, l'effetto scenario rimarrà pari e quindi non ti darà un contributo ulteriore alla crescita, mentre la parte industriale, che è quella che faceva riferimento, cui faceva riferimento Renato, da andare a recuperare nella crescita media che abbiamo dichiarato quando abbiamo presentato il piano industriale, dovrebbe essere confermata.
Da parte, Xavier, se tu vai a guardare il piano industriale, anche l'update che abbiamo fatto nel gennaio del 22, l'ultimo grosso, diciamo, avevamo previsto, cioè prima quindi dell'effetto scenario, avevamo previsto un 2023 con 1,6 miliardi di EBITDA. Se vai a tirare fuori quel dato lo trovi. Quindi di fatto, se tu oggi vai a calcolare l'effetto scenario, noi oggi siamo in una situazione in cui l'effetto scenario da noi rispetto a quel periodo lì vale circa 250-300 milioni di euro. Quindi vuol dire che stiamo seguendo il piano industriale, anzi stiamo andando un filo meglio del piano industriale, e in più si è montato sopra l'effetto scenario. L'effetto scenario, come diceva la Luca, nel 2024 lo vediamo stabile, mentre il piano industriale ovviamente sta continuando a crescere perché abbiamo una serie di cose e quindi stiamo seguendo il nostro piano industriale. Quindi diciamo che stiamo seguendo un piano industriale che, ricordi le tue prime domande, le tue prime osservazioni quando l'abbiamo presentato, era considerato certamente un po' ambizioso, lo stiamo rispettando, e poi abbiamo avuto anche, diciamo, la fortuna di incrociare un effetto scenario che ci sta facendo, come dire, arrivare prima a determinati target.
Interessante, grazie.
Grazie mille. La prossima domanda arriva da Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti quanti. Anch'io avrei alcune domande. Il tema nella power generation, normalizzazione degli ancillary services o rischio, diciamo, che questi vengano contratti viste le misure che sta prendendo Terna su questo aspetto, e quindi cosa ci possiamo aspettare nel 24 e nel 25. L'altra è per quanto riguarda invece il CCGT, sono ridotti i volumi, cosa possiamo aspettarci il prossimo anno? È stato un one-off dovuto all'import, dovuto a qualche altro elemento, il prossimo anno potrebbe esserci più una stabilizzazione, una crescita dei volumi, ma soprattutto degli spark spread, perché quest'anno sono stati particolarmente forti nella prima parte dell'anno. Volevo capire adesso come li vedete, se anche lì avete fatto delle coperture sul prossimo anno e a quale livello. La seconda domanda, sempre in questo settore, la mia solita sul tema delle concessioni idroelettriche. Sembra che debba arrivare a breve un decreto da parte del governo sul allungamento delle concessioni. Ci potete aiutare a capire qual è il dibattito esattamente che sta avvenendo in Europa e diciamo dall'altro lato se si sta parlando di un sistema tipo RAB o se sarà solamente un allungamento delle concessioni con delle diciamo degli investimenti a compensazione. L'altra cosa che volevo capire era invece su questa parte della parte Energy Sales. Se ho capito bene, c'erano 50 milioni di euro a disposizione per compensazioni che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati in parte, se capisco bene. E se questi 40 milioni in più di cui ci state raccontando, quindi 2,40 se mi ricordo bene, diventano 2,80, sono, diciamo così, un qualcosa di proiettabile anche nei prossimi anni, nel senso che sono una maggiore marginalità unitaria che potrà essere, diciamo, confermata in futuro. L'ultima cosa è capire se, grazie a queste migliori guidance, anche il livello di debito a fine anno sarà migliorato e sul tema CapEx, se quello che avevate dato come guidance, sia sul 23 che sul 24 di CapEx, se ricordo bene, attorno a 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, è più o meno un qualcosa di confermato in questo momento. Grazie mille, scusate le tante domande.
Figurati, allora, scusa, parto dalle concessioni idroelettriche. Allora, sul tema delle concessioni idroelettriche, non può esserci nessun sistema RAB, perché diciamo se c'è un punto fermo in Europa è che il mercato della generazione elettrica è un mercato liberalizzato, quindi in nessuno scenario si può ipotizzare di introdurre un meccanismo regolato, quindi un meccanismo RAB-based. Considera che non si sta parlando in questa norma, di cui ora ti dico un attimo più nel dettaglio, non si sta parlando di un allungamento delle concessioni, ma si sta quindi non è una proroga delle concessioni, che peraltro sarebbe difficilmente digeribile da parte dell'Europa, ma sono nuove concessioni, cioè è come se fosse una riassegnazione, diciamo, delle concessioni agli attuali operatori. Motivata da importanti, diciamo, investimenti che vanno fatti, diciamo, nei prossimi 10 anni, proprio per mantenerle nella performance ottimale, assolutamente necessaria per raggiungere gli obiettivi del PNIEC. Da questo punto di vista, quello che forse può averti indotto in inganno è che i nuovi investimenti in qualche modo si vuole che vengano remunerati in maniera corretta, ecco, voglio dire, quindi c'è una valutazione della remunerazione dei nuovi investimenti che in qualche modo rientra nell'ambito di questa riassegnazione delle concessioni. Il dibattito con l'Europa, allora, considerando che si è arrivati a un testo di legge che vede sostanzialmente allineato governo e regioni e che vede favorevoli noi operatori, con l'Europa non vedo problemi se non di timing, nel senso che non esiste oggi in Europa nessuna norma che obbliga alle gare sull'idroelettrico, anzi esattamente al contrario, le procedure di infrazione sono state chiuse verso tutti gli Stati membri, ritenendo appunto che è un settore che dovendo essere è stabile, non ha crescite significative. Non ha bisogno di procedure di gara per poter essere gestito. Rispetto invece agli impegni che l'Italia si è presa sul PNRR, gli impegni sono sostanzialmente quello di avere delle leggi, delle normative che consentano di accelerare gli investimenti in tanti settori, tra cui anche in questo. Quindi ad oggi questa bozza di norma è a nostro avviso più coerente con gli obiettivi del PNRR rispetto alle gare, per la semplice ragione che quasi tutte le concessioni, tranne poche, qualcuna nostra, qualcuna di Edison, ma tutte le concessioni scadono nel 2029. Quindi il rischio di mantenere la struttura attuale a gare al 2029 è che di fatto gli investimenti rimangano asfittici per i prossimi 4-5 anni finché non sono riassegnate le concessioni per gara, a quel punto partono gli investimenti. L'Europa non ha oggi interesse che gli investimenti sull'idroelettrico partano in Italia dopo il 2029 e quindi questa è la ragione per cui riteniamo che, spiegando bene la norma, cosa che ovviamente farà il ministero del ministro Fitto all'Europa, si potrà trovare, io immagino anche abbastanza facilmente, un accordo su questo punto che invece farebbe partire gli investimenti sostanzialmente subito anche nelle concessioni a scadere al 2029, essenzialmente proprio perché quasi tutti gli impianti idroelettrici hanno perso un po' di capacità di generazione negli ultimi decenni rispetto al momento in cui erano stati costruiti. E quindi su questo ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda i CapEx, sì, direi che assolutamente confermiamo la guidance che hai citato prima, quindi 1,3, 1,4 è quello su cui riteniamo di chiudere. Il debito è assolutamente sotto controllo, quindi è possibile che scenda ancora un attimino, diciamo, rispetto a quel 2,6. Comunque, insomma, siamo già a un livello molto buono, quindi siamo soddisfatti di questo. Mentre per quanto riguarda la questione di questo, diciamo, tesoretto che abbiamo ottenuto da parte appunto per il mercato, per le compensazioni, Ne abbiamo spesi un po' di questi soldi, adesso se non ricordo male sono una trentina di milioni di quei 50, quindi, e riteniamo che siano stati un buon investimento perché ci hanno consentito di avere un churn su questi clienti molto ma molto più basso di quello che ci potevamo aspettare se li avessimo, tra virgolette, maltrattati. E invece sicuramente la marginalità che abbiamo portato a casa oggi anche nei grandi clienti è una marginalità che sicuramente ci aspettiamo che rimanga completamente confermata anche per il 2024. Per quanto riguarda l'MSD, sul tema della normalizzazione, cioè noi tutti gli anni, se vi ricordate, partiamo con un MSD molto basso, che poi tutte le volte, adesso senza arrivare ai numeri assurdi della 2022, però è sempre stato più alto. Quindi quando noi calcoliamo un MSD, calcoliamo un MSD del mondo ideale, cioè in un mondo in cui un po' di variabilità c'è per forza, nel senso che non è tutto prevedibile al minimo dettaglio, quindi una parte di MSD esisterà sicuramente sempre, ma è un valore normalizzato non rispetto allo scenario attuale, ma rispetto a un mondo ideale. Quindi, se mi chiedi cosa ci aspettiamo sull'MSD nei prossimi anni, ti dico: noi metteremo a budget di nuovo un MSD normalizzato. Mi aspetto che sia più facile, che faremo un po' di più piuttosto che un po' di meno. Ecco. Mentre Luca, vuoi dare
Sì,
qualcosa sui CGT?
su CGT noi, come avevamo anche avuto modo di commentare in precedenza, chiaramente gli spark spread sono diminuiti e stiamo coprendo quello che riusciamo a coprire perché qui la liquidità del mercato non è così ampia e quindi possiamo fare quello che ci permette il mercato di fare. Siamo a dei livelli abbastanza fisiologici per questo periodo dell'anno che sono intorno al 10-12% di copertura con dei livelli che sono intorno agli 8-10 euro. In termini di produzione, però, ecco, non ci aspettiamo una situazione disruptive per cui possiamo ipotizzare che gli impianti producano molto, molto meno di una situazione normale. Pensiamo alla domanda contendibile del paese e pensiamo quanto possa variare in termini percentuali. Quello che invece riusciamo a fare molto bene è che se stiamo andando più forte su una tecnologia, perché ne abbiamo l'opportunità, magari sfruttiamo al massimo l'ottimizzazione dell'altra, cogliendo, come abbiamo più volte detto, tramite la flessibilità i momenti di margine più elevato, che vuol dire anche poi gli spread più elevati di quelli che si riescono anche a coprire sul mercato.
Grazie mille.
Grazie mille. La prossima domanda arriva da Emanuele Oggioni di Kepler. Prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione e complimenti per i risultati. Ho un paio di domande rimaste. La prima riguarda sempre le guidance, cioè le guidance, o l'outlook sul 2024. In particolare per quanto riguarda il waste business. Prima avete citato che in generale c'è un effetto scenario prezzi sulla generazione o sul mercato retail che è positivo per circa 300 milioni di euro nel 2023, che più o meno viene confermato nel 2024, e per quanto riguarda la parte industriale si procede come da piano industriale. Ecco, volevo capire se anche questo era vero per la singola business unit del waste, perché appunto avevate citato comunque qualche magari ritardo su Parona piuttosto che su qualche altro impianto che magari invece ci sono offsettato da altri progetti che stanno andando più velocemente. Quindi qual è la, se ci ricordate anche la guidance, mi sembra che fosse sui poco meno sui 400-450 milioni di EBITDA per il waste business, ne ho 400 nel 2024, se quindi è confermato il piano industriale in questo senso nel waste e quali sono gli update su questa business unit. Questa è la prima domanda. E poi la seconda domanda, il secondo focus invece è sulla retail, sull'energy supply, in quanto il Voi avete citato che ci sono ancora, c'è una parte importante di clientela che ha contratto i prezzi fissi e una parte di questi è anche ancora a prezzi molto elevati. Se potete fornirci un'indicazione, mi sembra che si era parlato nell'ultima call di un 50-50% prezzo fisso, 50% prezzo variabile, se potete fornirci una zeta e cosa ci si, cioè, teoricamente ci dovrebbe aspettare in questa divisione una progressiva diminuzione dei margini operativi per cliente, della profittabilità per cliente, considerato appunto che mano a mano che scadono questi contratti a prezzo fisso più vantaggiosi per voi, evidentemente vengono sostituiti con contratti a margini più bassi. E dall'altro lato poi c'è il discorso della liberalizzazione del mercato che da un lato porta a un incremento dei volumi e del numero di clienti, ma sul breve o inizialmente dovrebbe portare però a una diluizione, a una maggiore pressione competitiva teoricamente e a una maggiore diluizione del margine unitario per cliente. Ecco, se volete spiegarci meglio questo, grazie.
Allora, sul tema del Waste, ti conferma Emanuele che la business unit sta continuando a crescere per effetto di investimenti e messa in servizio di impianti. Per esempio, due importanti come dire, che sono in autorizzazione e uno già in cantiere sono il nuovo termovalorizzatore di Tecnoa, quindi Crotone. Sapete che abbiamo acquisito quell'impianto nel 2022, ma l'impianto aveva l'autorizzazione per un impianto nuovo di dimensioni doppie rispetto a quello esistente. In quel caso abbiamo avuto un po' di ritardo, che è uno dei ritardi sui capex che abbiamo, ma legato a un fatto positivo, cioè che inizialmente il piano era di spegnere il vecchio termovalorizzatore per iniziare la costruzione di quello nuovo, invece siamo riusciti, cambiando il layout e ottenendo le autorizzazioni localmente, a mantenere in esercizio quello vecchio intanto che costruiamo quello nuovo. Comunque quello è un termovalorizzatore che darà un bel contributo alla business unit. Come pure Trezzo, come sapete, c'è stata aggiudicata la gara per il nuovo termovalorizzatore di Trezzo e anche quello adesso, voglio dire, partirà la costruzione. Quindi ovviamente la messa a regime di Parona, l'impianto di Cortolona che ha completato le bonifiche, finalmente pronto a partire. Ma cioè, direi che da un certo punto di vista l'ambiente è proprio la parte dell'azienda col maggior numero di impianti che entrerà in costruzione nei prossimi mesi. E quindi da un lato il 2023 si chiude con un poco meno di 400 milioni, quindi la guidance è quella. Dall'altro lato però il suo piano industriale di crescita assolutamente si conferma. Per quanto riguarda invece la parte del retail, le dinamiche qui sono molto particolari perché sì, è vero che adesso ci sono le ultime aste della tutela, però è inutile che ci neghiamo che lo scenario di competitivo si è ridotto, cioè diciamo, i morti e i feriti della crisi energetica del 22, quindi la quantità di società che non sono più sul mercato perché hanno chiuso, e quindi una tensione competitiva sicuramente ridotta, è un elemento, voglio dire, è un dato di fatto del settore. Quindi noi non. Difficilmente ci aspettiamo che si ritorni a una dinamica competitiva in realtà così serrata come c'era prima della crisi energetica, quando c'erano 800 società, dalle più grosse come dire, a società improbabili che competevano punto su punto su marginalità veramente ridottissime. Anche perché oggi, per poter stare su questo mercato, hai bisogno di avere delle politiche di copertura fatte per bene, hai bisogno di avere, se serve, capacità finanziarie per finanziare il networking capital, cioè la situazione, basta vedere cosa è successo con i prezzi fissi, cioè la ragione per cui oggi i prezzi fissi del cliente normale, voglio dire, sono doppi del prezzo variabile, mentre prima erano, sì, forse il 5% in più, è che in pratica i costi delle coperture oggi sono completamente cambiati, visto che abbiamo scoperto che è un mondo dove puoi arrivare a 800 euro di PUN, cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. Quindi evidentemente quello che sta succedendo è questo. Tanto è vero che, per esempio, una delle ragioni del successo della nostra Noi Due è che, pur essendo, come dire, un prezzo per il 70%, non per il 100%, un prezzo fisso estremamente competitivo, perché con 119 euro al megawattora oggi si compara con prezzi fissi sul mercato che sono più che doppi. Quindi, e per noi ha una marginalità molto importante, molto più importante di un normale PPA industriale che facciamo, perché tipicamente a retail dà margini maggiori del B2B. Quindi, è ovvio che lavorando, diciamo, su questi comparti, riesce davvero ad avere una situazione molto positiva, perché riesce a portare a casa dei buoni margini. È molto win-win perché anche per il cliente, i nostri clienti che hanno sottoscritto la Noi Due sono tutti super felici perché si sono resi conto che effettivamente oggi hanno stabilizzato il loro prezzo con un prezzo che spesso è anche sotto il variabile. Quindi voglio dire, e quindi credo che oggi le marginalità che vediamo sul nostro retail, come dicevo prima, in risposta a Stefano, sì, probabilmente si abbasseranno un po', anzi lo stimiamo, però con la crescita della base clienti noi abbiamo una previsione della nostra view mercato che nei prossimi anni è costantemente in crescita.
Grazie.
Grazie mille. La prossima domanda arriva da Davide Candela di Intesa San Paolo. Prego.
E buon pomeriggio anche da parte mia e grazie della presentazione. Avrei anch'io due o tre domande. La prima è con riferimento alle vostre politiche di rifinanziamento. Guardando la slide 24, diciamo, avete un profilo di scadenza abbastanza equilibrato tra 23, 24 e 25. Considerando che avete una liquidità sopra i 2,1 billion in questo momento, quindi anche grazie al funding che avete fatto, mi chiedevo se questa liquidità sarà principalmente investita a, diciamo, ridurre i vostri rifinanziamenti per i prossimi 2 anni, così anche magari da contenere un po' quello che è l'incremento del costo del debito, visto l'evoluzione dei tassi, oppure se questa parte cash verrà poi investita per fare un pochino più di capex rispetto a quanto, diciamo, guidato rispetto al piano. Una seconda domanda un po' collegata a questo tema è guardando la leva e il punto di atterraggio più o meno verso fine anno, quindi immaginando che possono essere circa 2,3 volte, guardando più o meno anche quello che è il livello di debito di consenso sul 23, se non ho fatto male i conti, per arrivare a una leva di 3 volte c'è uno spazio di circa 800-900 milioni. Ecco che mi chiedevo in questo caso se, diciamo, questa flessibilità che avete, questo spazio sul balance sheet, possa essere utilizzato per fare delle operazioni di M&A particolari per tirare nuovo la crescita o spingere sui capex di sviluppo perché i progetti che avete sono tanti, o anche guardando un po' quello che potrebbe essere l'evoluzione delle gare sull'idro e quindi, diciamo, l'estensione delle concessioni, essere poi investiti in quell'ambito lì, in quanto gli investimenti da fare sono molti. Infine, scusate, un'ultima domanda, giusto una specifica sul waste. Ho visto che nei 9 mesi gli investimenti, perlomeno anno sono un po' scesi. Mi chiedevo se fosse solo una questione di timing e quindi se ci potete dare un po' delle specifiche sulla schedule dei progetti che poi entreranno di qua al 2024 o anche 2025. Grazie.
Bene, allora, per quanto riguarda le politiche di funding, come hai visto anche dalla slide, non abbiamo delle grosse necessità di andare sul mercato e quindi possiamo giocare un po' in anticipo, come abbiamo fatto, anche sfruttando degli altri canali di finanziamento, cosa che stiamo facendo, vuoi con dei contratti bilaterali, vuoi con delle linee anche della BEI, che ci permetteranno sicuramente di tenere sotto controllo il costo del debito rispetto ad oggi dei valori espressi del del mercato del debito pubblico e vedremo poi col nuovo anno se effettivamente avremo l'opportunità di incominciare a vedere un trend dei tassi che incomincia a stornare qualcosa e a riposizionarsi su dei livelli più accessibili. Quindi, diciamo, guardiamo sempre in maniera opportunistica tra le varie opportunità che abbiamo in modo da tenere molto attenzionato il livello di costo medio del debito. Sulla leva, come diceva anche prima Renato, siamo a un livello molto confortante e che prevediamo di mantenere, cioè siamo in questo momento a 2,6, è in linea con le metriche delle agenzie di rating, per cui dato anche il nostro portafoglio, il 3 per, diciamo, sì, è uno spazio teorico che abbiamo, diciamo che sarebbe bene rimanere più o meno su questo livello, poi nulla vieta che se avessimo delle opportunità super interessanti di creazione di valore, possiamo anche gestire un po' di flessibilità in più, però il livello su cui rimaniamo ancorati è quello che vedi oggi e quindi diciamo le proiezioni sono abbastanza semplici da fare. Sul waste lascio la parola a Renato.
Sul waste il leggero rallentamento era esclusivamente, come dicevo prima, un po' di ritardo legato ai capex di Crotone in particolare, proprio perché avendo negoziato, diciamo, la possibilità di cambiare il layout dell'impianto per tenere attivo l'impianto vecchio durante la costruzione del nuovo, questo ci ha creato qualche mese di ritardo, ma sarà un recupero quasi completo entro la fine dell'anno e completo entro l'anno prossimo. Idem vale per quanto riguarda Attrezzo, perché la stazione appaltante ha sostituito il RUP, è andato in pensione, quindi voglio dire classiche problematiche, diciamo, da pubblica amministrazione, niente di particolare, però ha generato un po' di ritardo sul processo e quindi anche su quello alcuni investimenti che avevamo ipotizzato già in partenza. In questi mesi sono un filo in ritardo, però insomma direi assolutamente ordinaria amministrazione. Tanto è vero che appunto adesso non ricordo chi di voi me l'aveva chiesto prima, mi sembra Stefano, chiudiamo di fatto, contiamo di chiudere sicuramente almeno 1,3 miliardi di capex, il che vuol dire fare circa 500 milioni rendicontati nell'ultimo quarter.
Grazie.
Non ci sono altre domande, ripasso la parola a Marco Porro per concludere la call di oggi.
Bene, grazie a tutti. Se avete necessità di ulteriori chiarimenti, non state a contattarci come IR Team e a questo punto lascio a Renato. Salute.
Bene, beh, niente, direi che c'è poco da dire. A questo punto guardiamo con fiducia al 2024. La chiuderei così, visto che so che voi il 2023 l'avete già archiviato. A questo punto. Bene, grazie a tutti.
Grazie mille. Buon pomeriggio.
Grazie mille, potete agganciare adesso.